Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Napoleone il Grande di Andrew Roberts è una vasta biografia storica dedicata a Napoleone Bonaparte, dal periodo rivoluzionario fino alla sconfitta di Waterloo e all'esilio a Sant'Elena, pubblicato in italiano da UTET. Il volume si distingue per l'uso sistematico della corrispondenza napoleonica Roberts. Incorpora il corpus delle circa 33.00 lettere disponibili per ricostruire decisioni, priorità, relazioni e linguaggio politico dell'imperatore. L'obiettivo non è soltanto celebrare un comandante celebre per Austerlitz, Borodino e Waterloo, ma valutare Napoleone come uomo di governo, legislatore, amministratore e artefice di una nuova forma di potere europeo, la ricerca sul campo, condotta visitando la maggior parte dei luoghi decisivi della sua vita e 53 campi di battaglia. Sostiene una narrazione attenta ai vincoli geografici e operativi. Roberts propone dunque un ritratto largamente favorevole, ma documentato, che discute le accuse tradizionali senza ridurre una figura contraddittoria alla sola dimensione militare. JT, darò i punti chiave di questo libro. Primo, le lettere napoleoniche come chiave per distinguere la fonte dalla leggenda. L'elemento metodologico più riconoscibile del libro è il ricorso esteso alle lettere di Napoleone. Roberts utilizza una documentazione eccezionalmente ampia, comprendente disposizioni militari, istruzioni amministrative, messaggi diplomatici e lettere private. Questa scelta modifica il centro della biografia invece di dipendere soprattutto dalle memorie postume, spesso interessate, dei collaboratori e degli avversari. L'autore pone al primo piano ciò che Napoleone scriveva mentre decideva. Le lettere non vengono trattate come una confessione trasparente del suo carattere. Sono anche strumenti di comando, persuasione e controllo. Tuttavia, consentono di osservare la velocità con cui affrontava problemi molteplici, la precisione delle richieste rivolte ai subordinati e la continuità fra strategia, politica interna e logistica. Roberts usa questo materiale anche per riesaminare giudizi sedimentati nella storiografia, incluse alcune rappresentazioni esclusivamente demonizzanti dell'imperatore. Il risultato non elimina le responsabilità di Napoleone né trasforma ogni sua giustificazione in un fatto, ma chiede al lettore di confrontare le interpretazioni con le fonti disponibili. In una biografia di un personaggio circondato da propaganda, culto e ostilità nazionale, questa tensione documentaria è decisiva, mostra come nascano le decisioni e rende più verificabile il ritratto proposto. Secondo, il comandante strategia, geografia e limiti materiali della guerra napoleonica. Roberts considera Napoleone uno dei maggiori innovatori dell'arte militare, ma non separa le battaglie dalle condizioni concrete che le hanno rese possibili o fallimentari. La visita a 53 dei 60 principali campi di battaglia è funzionale a leggere le campagne attraverso distanze, vie di comunicazione, rilievi, fiumi e margini di manovra, anziché come una semplice successione di mosse geniali. Le vittorie più celebri vengono quindi inserite in un sistema di rapidità decisionale, concentrazione delle forze, mobilità dei corpi d'armata e capacità di sfruttare errori nemici al tempo stesso. Il libro non presenta l'invincibilità come un dato l'estensione dei fronti, il consumo di uomini e cavalli, le difficoltà di rifornimento e la resistenza delle coalizioni rivelano i confini di quel sistema. La campagna di Russia e la fase conclusiva del 1813-1815 assumono perciò un rilievo che va oltre il singolo errore tattico. illustrano il momento in cui la brillantezza operativa non basta più a compensare l'usura di un impero sovraesteso. Questa impostazione è utile perché sottrae Napoleone sia al mito del genio onnipotente sia alla caricatura dell'avventuriero irresponsabile le sue. Capacità furono straordinarie, ma agirono sempre entro limiti politici, umani e territoriali. Terzo, dal colpo di Stato allo Stato moderno codice, dipartimenti e istruzione. Una parte essenziale della biografia riguarda il Napoleone governante. Roberts insiste sul fatto che la sua rilevanza storica non può essere spiegata soltanto dalle campagne militari, dopo il colpo di Stato del 1799. Il Consolato e poi l'Impero consolidarono istituzioni che avrebbero avuto una lunga influenza in Francia e in vaste aree d'Europa. Il Codice Civile, noto come Codice Napoleonico, rappresenta il simbolo più visibile di questa opera di razionalizzazione giuridica. Accanto ad esso, il volume tratta la riorganizzazione amministrativa del territorio in dipartimenti, il rafforzamento dell'apparato statale e l'attenzione all'istruzione. L'interesse di Roberts non è sostenere che tali riforme fossero pienamente liberali secondo criteri contemporanei. Al contrario, la costruzione di uno Stato efficiente procedeva insieme alla concentrazione dell'autorità, alla censura e a un controllo politico più saldo. Il punto analitico è proprio questa coesistenza. Napoleone preservò e ordinò alcune conquiste della rivoluzione, come l'eguaglianza civile maschile davanti alla legge e la carriera aperta al merito. Ma le subordinò a un potere personale. Il libro permette quindi di leggere l'eredità napoleonica come un intreccio di modernizzazione e autoritarismo, non come una scelta netta fra progresso e restaurazione. Quarto, l'imperatore privato famiglia, successione e rapporti di fedeltà. Roberts dedica attenzione alla sfera personale, senza trasformarla in un semplice intermezzo psicologico. I legami con Giuseppina. La preoccupazione per la discendenza. Il rapporto con i fratelli e le sorelle e la gestione dei marescialli sono esaminati come fattori che incidono sulla politica dell'impero. L'assenza di un erede, per esempio, non è soltanto una frustrazione privata, condiziona la stabilità dinastica e contribuisce alla decisione di sciogliere il matrimonio con Giuseppina per sposare Maria Luisa d'Austria. Analogamente, la promozione dei familiari a ruoli sovrani in Europa mostra tanto l'ambizione di creare una dinastia quanto i problemi derivanti da alleati e parenti, non sempre affidabili. Le lettere fanno emergere un uomo capace di intensa concentrazione sul lavoro, ironico e spesso brusco, ma anche interessato all'approvazione e alla lealtà di chi gli era vicino. Roberts evita così di ridurre Napoleone a una macchina di comando. La dimensione affettiva, dinastica e relazionale, chiarisce perché alcune scelte apparentemente personali abbiano avuto conseguenze pubbliche rilevanti. In particolare, l'analisi dei collaboratori evidenzia una tensione permanente. L'impero richiedeva delega e fiducia, mentre Napoleone tendeva a centralizzare decisioni e a pretendere un'obbedienza molto elevata. Infine, grandezza, responsabilità e sconfitta il giudizio storico lasciato aperto. Il titolo dichiara una valutazione positiva, ma il libro non propone un elogio privo di attriti. Roberts affronta la questione implicita in ogni biografia napoleonica: in che senso un sovrano che conquistò il potere con un colpo di Stato e condusse guerre enormemente distruttive può essere definito grande? La risposta passa dall'ampiezza delle sue capacità e dalla durata della sua eredità, non dall'assoluzione morale. Napoleone appare come un protagonista capace di riorganizzare uno Stato, modificare equilibri continentali, riformare il diritto e comandare eserciti con efficacia fuori dal comune. Ma le stesse qualità di energia, ambizione e fiducia nel proprio giudizio contribuirono a decisioni dai costi altissimi. Roberts riconsidera, inoltre, l'idea che Napoleone sia stato l'unico o costante aggressore nella fase finale delle guerre, osservando anche le proposte negoziali e il ruolo delle potenze coalizzate. Ciò non cancella il peso dell'espansionismo imperiale, ma rende il quadro diplomatico meno schematico. Waterloo e Sant'Elena chiudono la parabola senza annullarne l'impatto. L'esilio diventa anche il luogo in cui Napoleone contribuì a costruire la propria memoria attraverso i racconti dettati. Il lettore è quindi invitato a distinguere fra mito postumo, condanna politica e valutazione storica delle opere compiute. In conclusione, Napoleone il Grande è indicato soprattutto a lettori già interessati alla storia della Rivoluzione francese, dell'Europa tra XVIII e XIX secolo e alla biografia politica, ma resta accessibile anche a chi cerca una prima ricostruzione ampia dell'imperatore. Non è un'introduzione breve, la sua notevole estensione richiede tempo e attenzione, in particolare nelle sezioni dedicate alle campagne, alla diplomazia e alla complessa rete di personaggi che circondano Napoleone. In cambio, offre un vantaggio intellettuale, preciso insegna a considerare un leader storico attraverso documenti, istituzioni, vincoli materiali e conseguenze, invece che mediante formule celebrative o accusatorie. Il lettore ricava una visione connessa delle guerre napoleoniche e delle riforme civili, comprendendo perché l'eredità dell'impero sopravvisse alla sua caduta. Rispetto a molte biografie divulgative, il tratto distintivo del lavoro di Roberts è la centralità del corpus delle lettere napoleoniche, integrata da una ricerca diretta sui luoghi delle campagne. Questa base gli consente di correggere semplificazioni consolidate e di ricostruire il funzionamento quotidiano del comando. La posizione generalmente ammirata dell'autore va letta criticamente, poiché tende a rivalutare Napoleone rispetto a interpretazioni più severe. Proprio per questo, il volume è utile anche come occasione per confrontarsi con il problema del giudizio storico. È una biografia di riferimento per chi desidera capire insieme la portata e le contraddizioni di un protagonista che fu comandante, legislatore, sovrano e costruttore della propria leggenda. Se vuoi supportare Andrew Roberts, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.